Buonasera carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma. E ormai sono quasi 2 settimane che stiamo studiando il libro dei Re. Il tema di questo libro si potrebbe definire come Davide suo padre. Infatti troviamo questa espressione ben 9 volte scritta nel primo libro dei Re. Praticamente stiamo seguendo la linea di Davide e ciascun re fu misurato sul modello creato da Davide. È stato un modello umano e non è proprio il più alto modello del mondo. Nonostante ciò, noi troviamo che re dopo re hanno fallito nel raggiungere, nel limitare questo modello. Ma grazie a Dio ci sono stati anche quelli che ne sono stati all'altezza. Comunque, noi troveremo che questa sezione della scrittura è a volte spiacevole, a volte squallida. È storia e rivela il declino, il fallimento del regno. Prima il regno fu diviso e poi ciascun regno cadde. Ma per il momento passiamo ad esaminare il comportamento di alcuni re di Israele. Torniamo indietro al tempo di Nadab, il figlio di Geroboamo, e al suo successore Baasa. Andiamo quindi a leggere i versetti dal 25 al 34 dal primo libro dei Re, capitolo 15. Nadab, figlio di Geroboamo, cominciò a regnare sopra Israele il secondo anno di Asa, re di Giuda, e regnò sopra Israele 2 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, e seguì la via di suo padre, e imitò il peccato che aveva fatto commettere a Israele. Baasa, figlio di Aia, della casa di Issacar, cospirò contro di lui e lo uccise a Gibbeton, che apparteneva ai Filistei, mentre Nadab e tutto Israele assediavano Gibbeton. Baasa l'uccise il 3° anno di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. Appena fu re, Baasa sterminò tutta la casa di Geroboamo. Non risparmiò nessuno di quella casa, ma la distrusse interamente, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata per bocca del suo servo Aia di Silo, a causa dei peccati che Geroboamo aveva commessi e fatto commettere a Israele quando aveva provocato l'ira del Dio di Israele. Il resto delle azioni di Nadab e tutto quello che fece sono scritti nel libro delle cronache dei re di Israele. Ci fu guerra tra Asa e Baasa, re di Israele, tutto il tempo della loro vita. Il 3° anno di Asa, re di Giuda, Baasa, figlio di Aia, cominciò a regnare su tutto Israele. Stava a Tirsa e regnò 24 anni. Fece quello che è male agli occhi del Signore. Seguì la via di Geroboamo e imitò il peccato che questi aveva fatto commettere a Israele. Nadab cominciò a regnare nel 2° anno di regno di Asa, re di Giuda. Nadab regnò 2 anni sopra Israele. Troveremo in questa successione di re malvagi come ci furono molti intrighi politici nel regno del nord. Pensate alla difficile situazione che si viveva in questo regno. Ci fu sempre guerra fra Asa e Baasa. La continua guerra civile sfinì le energie e le risorse di entrambi i re. Essa, questa guerra, ridusse anche entrambi i regni soggetti alle potenze che erano intorno a loro. Essi furono invasi ripetutamente dall'Egitto nel sud, dalla Siria e infine dalla Siria dal nord. Questo popolo semplicemente non voleva cambiare la sua via, il suo modo di vivere, e continuava a seguire la via di Geroboamo, ossia l'idolatria. Baasa regnò più a lungo di qualsiasi altro re nel nord, fino a questo punto. Egli regnò 24 anni. Ma ci viene detto che quest'uomo dovette essere eliminato a causa del male che aveva fatto. Dio si rivolse a Baasa attraverso Jehu, come leggiamo nei primi 6 versetti del capitolo 16 del primo libro dei Re. Andiamoli subito a leggere. La parola del Signore fu rivolta a Jehu, figlio di Canani, contro Baasa, in questi termini. Io ti ho innalzato dalla polvere e ti ho fatto principe del mio popolo Israele, ma tu hai seguito la via di Geroboamo e hai spinto il mio popolo a peccare, provocando il mio sdegno con i suoi peccati. Perciò io spazzerò via Baasa e la sua casa e farò della casa tua quel che ho fatto della casa di Geroboamo, figlio di Nebat. Quelli di Baasa che moriranno in città saranno divorati dai cani, e quelli che moriranno nei campi saranno divorati dagli uccelli del cielo. Le rimanenti azioni di Baasa, le sue gesta le sue prodezze risultano scritte nel libro delle cronache dei re di Israele. E Baasa si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Tirsa, ed Ela, suo figlio, regnò al suo posto. Fu un triste periodo nella vita del re, poiché Baasa scelse di aderire al peccato della casa di Geroboamo, incappò nelle severe pene preannunciate dal profeta. Dopo di lui regnò suo figlio Ela. Il passo che leggeremo ora va dal versetto 8 al 14, sempre dal primo libro dei re al capitolo 16. Il ventesimo anno di Asa, re di Giuda, Ela, figlio di Baasa, cominciò a regnare sopra Israele. Stava a Tirsa e regnò 2 anni. Zimri, suo servitore, che comandava la metà dei suoi carri, congiurò contro di lui. Ela stava a Tirsa, bevendo e ubriacandosi in casa di Arsa, sovrintendente del palazzo di Tirsa. Zimri entrò, lo colpì e l'uccise. Il 27° anno di Asa, re di Giuda, e regnò al suo posto. Quando fu re, appena fu sul trono, distrusse tutta la casa di Baasa. Non gli lasciò neppure un uomo, né parenti né amici. Così Zimri sterminò tutta la casa di Baasa, secondo la parola che il Signore aveva pronunciata contro Baasa per bocca del profeta Jehu, a causa di tutti i peccati che Baasa ed Ela, suo figlio, avevano commessi e fatto commettere a Israele, provocando l'ira del Signore, Dio d'Israele, con i loro idoli. Il resto delle azioni di Ela e tutto quello che fece risulta scritto nel libro delle cronache dei re d'Israele. Ela non regnò che 2 anni fino a che Zimri, il suo capitano, non cospirò, guidando una ribellione proprio contro di lui. Un giorno, infatti, mentre Ela stava gozzovigliando, Zimri entrò nella sua casa e l'uccise, iniziando così a regnare egli stesso, come andiamo a vedere nei versetti dal 15 al 22, vi ripeto dal primo libro dei re al capitolo 16. Il 27° anno di Asa, re di Giuda, Zimri regnò per 7 giorni a Tirsa. Il popolo era accampato contro Gibbeton, città dei Filistei. Il popolo accampato in quel luogo sentì dire: «Zimri ha fatto una congiura e ha perfino ucciso il re». E quello stesso giorno, nell'accampamento, tutto Israele fece re di Israele Omri, capo dell'esercito. Ed Omri, con tutto Israele, salì da Gibbeton e assediò Tirsa. Zimri, vedendo che la città era presa, si ritirò nella torre del palazzo del re, diede fuoco al palazzo del re e morì. Così morì a causa dei peccati che aveva commessi, facendo ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo la via di Geroboamo e abbandonandosi al peccato che questi aveva commesso, spingendo Israele a peccare. Il resto delle azioni di Zimri, la congiura che egli tramò, sono scritte nel libro delle cronache dei re d'Israele. Allora il popolo d'Israele si divise in 2 parti. Metà del popolo seguiva Tibni, figlio di Ginat, per farlo re. L'altra metà seguiva Omri. Ma il popolo che seguiva Omri prevalse su quello che seguiva Tibni, figlio di Ginat. Tibni morì e regnò Omri. E a causa delle cospirazioni in atto nel regno del nord, nessuno fosse realmente al sicuro. Dopo che Zimri ebbe ucciso Ela, cominciò sì a regnare, ma non regnò a lungo nemmeno lui, soltanto, pensate, 7 giorni. Ci fu un'altra cospirazione, un'altra ribellione, con la quale si sbarazzarono anche di Zimri. In una divisione sorta tra il popolo che oppose Omri a Tibni, prevalse Omri. Egli mise Tibni a morte e poi regnò per 12 anni. Egli non fu un buon re, come leggeremo nei versetti dal 23 al 28 dal capitolo 16 del primo libro dei re. Il 31° anno di Asa, re di Giuda, Omri cominciò a regnare sopra Israele e regnò 12 anni. Regnò 6 anni a Tirsa. Poi comprò da Semer il monte di Samaria per 2 talenti d'argento. Costruì su quel monte una città. E la città che costruì diede il nome di Samaria, dal nome di Semer, padrone del monte. Omri fece ciò che è male agli occhi del Signore, e fece peggio di tutti i suoi predecessori. Seguì in tutto la via di Geroboamo, figlio di Nebat, e si abbandonò ai peccati che Geroboamo aveva fatto commettere a Israele, provocando lo sdegno del Signore, Dio d'Israele, con i suoi idoli. Il resto delle azioni compiute da Omri e le prodezze da lui fatte stanno scritte nel libro delle cronache dei re d'Israele. Omri si addormentò con i suoi padri e fu sepolto a Samaria, e Acab, suo figlio, regnò al suo posto. Adorava gli idoli e faceva ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Tuttavia aveva una forte personalità e diede sicurezza, prestigio al regno di Israele. Verso la metà del suo regno, che durò in tutto 12 anni, Omri acquistò da un uomo di nome Semer un'altura situata più o meno al centro del paese, e sulla sommità edificò una città che chiamò Samaria, dal nome appunto dell'uomo che gli aveva venduto questo colle. Samaria divenne per Israele ciò che Gerusalemme era per Giuda, cioè la capitale. Prima dei tempi di Omri, i re di Israele avevano stabilito la loro dimora in città diverse, prima a Sichem, poi a Tirsa, ma dopo Omri tutti i re vissero a Samaria, tanto che il regno di Israele prese talvolta il nome di Regno di Samaria. Ad Omri successe suo figlio Acab, come leggeremo nei versetti dal 29 al 34, in questo capitolo 16 del primo libro dei re. Acab, figlio di Omri, cominciò a regnare sopra Israele l'anno 38 di Asa, re di Giuda, e regnò a Samaria sopra Israele per 22 anni. Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli che l'avevano preceduto. Come se fosse stato per lui poca cosa abbandonarsi ai peccati di Geroboamo, figlio di Nebat, prese in moglie Isabel, figlia di Etbal, re dei Sidoni, andò ad adorare Baal, a prostrarsi davanti a lui, e innalzò un altare a Baal, nel tempio di Baal, che costruì a Samaria. Acab fece anche l'idolo d'Astarte. Acab fece più di quello che avevano fatto tutti i precedenti re d'Israele per provocare lo sdegno del Signore, Dio d'Israele. Al tempo di lui, Chiel di Betel ricostruì Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figli, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figlio di Nun. Ma suo figlio Acab lo superò nel male. Viene messo in evidenza che ebbe una moglie che lo aiutò nelle sue vie malvagie. La combinazione di Acab e Isabel fu la peggiore possibile. Ci sono state altre coppie tristemente famose nella storia, come ad esempio Erode ed Erodiada, oppure Filippo I di Spagna e Maria, la sanguinaria. Ci furono coppie nelle quali la moglie dominava nel concepire i disegni diabolici, come Caterina dei Medici e Enrico II di Francia, e, per fare altri esempi, ancora Luigi XVI e Maria Antonietta di Francia. Tutte queste sono coppie fuori del comune nelle pagine di storia, come fautrici del male, ma nessuna supera Acab e Isabel. Loro certamente capeggiano questa lista. Isabel era la figlia del re, il quale fu anche sacerdote di Baal e che uccise suo fratello. Lei era una donna con un forte ascendente sugli uomini e una maligna passione per il male. Era fortemente motivata e possedeva una personalità dominante, ma non aveva senso morale. Lei si indurì nella insensibilità, fu senza scrupoli e la persona più malvagia della storia. Nessuna fu come lei. È stata presa a simbolo del male. Nel libro dell'Apocalisse, il Signore dà un messaggio alla chiesa di Tiatiri. Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa, e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Isabel fu una donna che dominava, tiranneggiava, presa a simbolo di un periodo senza affezione naturale. Acab e Isabel sembrano fatti l'uno per l'altra. Chi ha una buona memoria ricorderà che al tempo della conquista di Canaan, quando Giosuè distrusse e bruciò la città di Gerico, pronunciò anche una maledizione nel nome del Signore contro colui che avesse osato riedificare questa città. E mentre Acab regnava su Israele, un uomo di Betel di nome Hiel ricostruì Gerico. Avvenne allora che, quando ne gettò le fondamenta, gli morì il figlio primogenito. E quando, ultimata la costruzione, ne rizzò le porte, gli morì il figlio più giovane. In tal modo si adempì con scrupolosa esattezza la parola del Signore, pronunciata per bocca di Giosuè, che aveva detto: «Sia maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico», così come possiamo leggere in Giosuè capitolo 6 versetto 26. Nessuna meraviglia che Gerico fu ricostruita proprio al tempo di Acab, questo re che aveva per moglie questa donna malvagia Isabel, in un periodo di grande degrado morale e degrado ovviamente spirituale. Durante il regno di Acab a Samaria, il Signore suscitò improvvisamente un grande profeta di nome Elia. Questi proveniva da Galad, una regione ad oriente del Giordano, e vestiva abitualmente un mantello di pelo. Elia ci viene presentato in uno dei modi più drammatici. Egli piomba nella corte di Acab e Jezebel e fa lo strano annuncio che leggiamo al versetto 1 del primo libro dei Re, al capitolo 17. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». Elia arrivò alla corte di Acab e Jezebel e diede loro le ultime previsioni del tempo. Disse che non sarebbe piovuto se non alla sua parola e che avrebbe lasciato la città. Egli non aveva nessuna intenzione di dire una parola. Allora Elia uscì fuori dalla corte drammaticamente, proprio come era entrato. Io penso che Acab e Jezebel furono colti alla sprovvista, perché mai si sarebbero sognati che qualcuno potesse parlare così baldanzoso. Essi scopriranno poi che Elia aveva l'abitudine di gridare. Si ha l'impressione che Elia fosse un uomo austero, e lo era, ma c'è qualcos'altro che dovrebbe essere detto su di lui. Dio dovette preparare quest'uomo. Dio ha sempre un metodo di formazione per gli uomini che lui usa, e spesso li porta nel deserto. Ricorderete che quello è il posto in cui egli formò Mosè. Dio fece uscire da Ur dei Caldei Abramo e lo portò in una terra con terreno aspro. Dio fece lo stesso con Giovanni Battista e l'apostolo Paolo trascorse 2 anni nel deserto d'Arabia. Questo è il metodo di Dio per preparare i suoi uomini. Ora egli, il Signore, sta per appartare quest'uomo, Elia, per insegnargli parecchie cose che ha bisogno di imparare. Ecco quindi come inizia la scuola del Signore per Elia. Andiamo a leggere i versetti dal 2 al 6 dal nuovo capitolo che stiamo studiando, il capitolo 17 del primo libro dei Re. La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: «Parti di qua, va verso oriente, e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu berrai al torrente, e io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare». Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina, e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Dio disse ad Elia di andare più lontano che poteva nella nazione. Così egli andò nel deserto e si trovò vicino a un piccolo ruscello, il torrente Cherit, che è vicino al Giordano. Dio si servì di 2 metodi per prendersi cura di Elia nel deserto. Uno fu il ruscello, che è un mezzo naturale. Egli doveva bere l'acqua che scorreva in esso. L'altro mezzo era soprannaturale. I corvi dovevano venire per portargli il cibo. Elia stette lì per un po' di tempo. Intanto la siccità da lui preannunciata stava producendo i suoi effetti e anche il ruscello presso il quale dimorava cominciò pian piano ad asciugarsi e a poco si seccò, come andremo a scoprire domani nel prossimo appuntamento. Quindi, come avrete senz'altro intuito, mi fermo qui, l'ora a mia disposizione, il tempo a mia disposizione termina qui, quindi io vi do appuntamento a domani sera al solito orario. Intanto non mi resta altro che augurarvi una buona nottata, un buon riposo. Mi raccomando, ci sentiamo domani. Ciao a tutti.